i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno a tutti i lettori e gli ascoltatori di Solare B2B. Oggi con questo podcast cerchiamo di affrontare un tema di strettissima attualità, quella dell'emergenza energetica, del caro bollette, ma soprattutto di come il fotovoltaico in questo contesto può dare un contributo a normalizzare la situazione, o comunque tendere verso una normalizzazione, può dare un contributo ad abbassare le bollette di chi sceglie di investire in questa tecnologia e in qualche modo può diventare un punto di riferimento anche a livello politico per un mix energetico che sia diverso da quello con cui abbiamo a che fare oggi, che sta creando tanti problemi. Di tutto questo parleremo con quattro autorevoli operatori del settore dell'energia, ve li presento. Sono Nicola Armaroli, direttore di ricerca presso CNR, Luca Marchisio, responsabile strategia di sistema di Terna, Alberto Pinori, presidente di Anima Rinnovabili e Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare. Ve li ho presentati in rigoroso ordine alfabetico, ma direi che partiamo subito, entriamo subito nel merito, con una domanda a Nicola Armaroli. Nicola Armaroli, grande esperto di energia, a cui chiedo di descriverci, delinearci qual è oggi la reale dipendenza dell'Italia dalla Russia per il gas, in termini realistici, quindi non ideali, ma realistici, quanto la si può ridurre? Perché abbiamo un po' l'impressione che, non so se è così, ma che l'Italia sia stato uno dei paesi europei che negli ultimi 10 anni più ha rafforzato questa dipendenza dai gas e in particolare dal gas russo. È corretto, Armaroli? E quale contributo dovrebbe realisticamente arrivare dal fotovoltaico nei prossimi anni?
Sicuramente l'Italia, è vero, è uno dei paesi che negli ultimi 10 anni ha cresciuto la dipendenza al gas russo. Se pensiamo che prima dell'invasione della Crimea eravamo attorno al 25%, e nonostante quel grave evento l'Italia si è spostata verso il 40% di dipendenza dalla Russia. Questo è legato al fatto che il gas russo è comodo da ottenere, aveva un prezzo sicuramente molto competitivo e anche un'ottima qualità, perché il gas non è tutto uguale. E, attualmente la dipendenza è diminuita. I numeri dicono che abbiamo diminuito di almeno il 50% rispetto a quello che era prima. E quanto la si può ridurre? Beh, sulla carta teoricamente la si può azzerare, ma di fatto questo richiede tempo. Nel documento del governo di 2 settimane fa sulla necessità di risparmio, le indicazioni per il risparmio di gas, era chiaramente ammesso che prima di 2 anni noi non possiamo azzerare completamente la dipendenza al gas russo, perché non c'è grande disponibilità, se non nulla, di gas liquido sui mercati internazionali, e questa Algeria a cui tutti sono rivolti deve fornire gas un po' a vari paesi europei che gliel'hanno chiesto, tra cui la Francia e la Spagna, e quindi non c'è questa enorme disponibilità, perché non si può aumentare la produzione di gas d'amblè di miliardi di metri cubi all'anno dalla mattina alla sera. Quindi noi abbiamo il problema che per l'inverno che sta arrivando, che tra l'altro non si sta preannunciando particolarmente almeno in questa fase inizialissima dell'autunno molto, molto clemente, perché fa molto freddo di notte, quindi speriamo che sarà comunque un autunno-inverno clemente, e questo cambierebbe molto le questioni. Per quanto riguarda il contributo che può arrivare dal fotovoltaico, la relazione fotovoltaica e gas è relativa ovviamente solo a elettricità, quindi il discorso che abbiamo fatto prima si riferiva anche alle necessità termiche del metano. Per quanto riguarda la dipendenza dal metano per l'elettrico, sappiamo che siamo attorno al 40%, e nei prossimi anni il fotovoltaico dovrebbe arrivare almeno ai livelli di installazione che avevamo una decina di anni fa. E fin dove si può arrivare, questo dipenderà molto anche dalla capacità di sviluppo della rete e degli stoccaggi, però certamente possiamo puntare nel giro di, 10-15 anni ad avere un 30%, per poi idealmente arrivare a quote che raggiungono, superano anche il 50%, però questa è una prospettiva certamente a più lungo termine.
Grazie Nicola Armaroli. Alberto Pinori, da questo punto di vista oggi il fotovoltaico appunto avrebbe spazio per crescere di più. Abbiamo visto anche quest'anno, nei primi sei mesi, 7 mesi, la crescita in Italia della nuova potenza installata è importante, siamo arrivati a più 150%. Però, insomma, nonostante questa accelerazione, si vede che bisognerebbe fare di più. La quota del fotovoltaico nei primi 7 mesi dell'anno sul mix energetico, per quanto riguarda l'energia elettrica, è all'11%. Allora, la domanda che voglio fare a te, e poi successivamente anche a Viscontini, è questa: guardando che cosa può fare il mercato in questo momento, ripeto, in termini realistici, in termini di nuove installazioni, che volumi di nuovo installato potremmo realisticamente portare quest'anno e nei prossimi anni? Per far aumentare il peso dell'energia solare nel mix energetico italiano.
Buongiorno, allora, innanzitutto io vorrei partire da una logica di segmentazione di mercato, perché io parto sempre da quella perché sono educato da questo modo di vedere le cose, e cioè abbiamo un mercato che può essere suddiviso in residenziale, commerciale, industriale e grandi impianti, cosiddetti utility scale. È chiaro che se qualcuno crea delle condizioni per poter fare andare bene un mercato, andrà meglio quello piuttosto che un altro, ed è quello che si è verificato nel 2022. Cioè abbiamo avuto un super bonus con una cifra che poteva permettere di avere un impianto fotovoltaico di qualità, e questo c'è da dire, e ha permesso, dopo fatiche iniziali, perché abbiamo avuto delle fatiche iniziali a farlo partire, questo super bonus, per poi adesso avere avuto degli stop. Comunque il 2022 è stato caratterizzato dal residenziale. Con il residenziale che cosa avviene? Che per fare un impianto fotovoltaico su un tetto da 4,5 kW, 6, che più o meno ormai la taglia che si fa sul residenziale, su una famiglia, diciamo, ci vuole una settimana per metterlo su. Ma ai tempi del 2010, del 2011, dei conti energia, quando si installava tanto, un megawatt si metteva in una settimana, perché i lavori a terra sono più o meno molto più veloci di quello che può essere a tetto, e anche la manodopera che vai a cercare è differente, perché è più meccanica che è, diciamo, competenza elettrica. Per cui avevamo la possibilità di farlo. Si è scelto di fare un certo tipo di ragionamento col superbonus, per cui ovvio che tutto il settore si è orientato in quella direzione. Però i numeri, benché siano molto interessanti, siamo tutti contenti perché stanno andando bene le cose. Quindi il settore, in una situazione normale, saremmo qui a dire che è bello, solo che particolarmente grave la situazione perché si è verificata una guerra che sta dando delle limitazioni importanti di gas. Per cui nel 2023 la, diciamo, dinamica del superbonus andrà a cambiare sostanzialmente, perché sarà valido sostanzialmente soltanto per i condomini, quindi si fermerà un certo tipo di mercato che, se a quel punto permettiamo, perché c'è una scelta di andare su sia il commerciale che l'industriale, ma anche a terra. Io non sono mai stato uno personalmente favorevole a terra, ma se vogliamo raggiungere degli obiettivi e se vogliamo riuscire ad avere delle indipendenze, la strada è quella lì. Per cui non è che manchi la manodopera, certo manca in questo momento la manodopera di alcuni installatori per alcuni impianti da 3, 4, 5 kW, per cui c'è la corsa della fine del superbonus, ma questa cosa sta per terminare. Per cui non è che manca la manodopera, allora non si fanno gli impianti a terra, non si fanno gli impianti a terra per altre ragioni. Si potrebbe fare cosa, per rispondere alla tua domanda, Davide? Ma intanto abbiamo avuto degli storici che abbiamo visto quanto abbiamo installato in certi anni, per cui abbiamo visto che l'Italia è stata capace di farlo. Io ritengo che gli obiettivi di PNIEC possano essere raggiunti se c'è una volontà in questo senso. Quindi, non so, 3 gigawatt all'anno, ma poi c'è tutto l'eolico. L'eolico non ha a che vedere con l'installatore elettrico del fotovoltaico, per cui sicuramente anche questo. Quindi, a mio parere, io rispondo che gli obiettivi di PNIEC potrebbero essere raggiunti.
Grazie Alberto. Paolo Rocco Viscontini, la domanda è la stessa, anche tu appunto come Pinori rappresenti un'associazione del settore in cui operi da tanti anni. A tuo avviso cosa può fare il fotovoltaico in questo momento in termini di nuova potenza installata? E ti chiedo in aggiunta anche se vedi in un contesto europeo che ci sono degli esempi che potrebbero essere seguiti per accelerare la transizione.
Sì, grazie Davide della domanda, del coinvolgimento in questo interessante podcast. Io credo che si possa installare davvero dei numeri molto interessanti. Come diceva prima Alberto, ricordiamo quello che è successo 10 anni fa, e nel 2010 sono stati installati oltre 11 gigawatt reali messi, diciamo, tra terra e tetti, poi collegati. In realtà una buona parte di questi sono stati collegati l'anno successivo. Però questo numero dobbiamo tenerlo bene a mente, perché vuol dire che è fattibile assolutamente installare potenze significative in un tempo limitato. Ed è questo che ora ci serve. Ricordiamo che circa 4 gigawatt corrispondono a 1 miliardo di metri cubi di gas, dai conti che sono stati fatti non solo da me. E quindi, per carità, non è che possiamo pretendere che, o aspettarci, ecco, che il fotovoltaico risolva in 2 o 3 anni tutti i problemi, no, collegati alla mancanza di gas, di cui prima parlava bene Nicola. Però un contributo importante lo può dare. Parliamo, a mio avviso, per me dobbiamo puntare almeno a superare 10 gigawatt all'anno. Per me è fattibile. Corrisponderebbe circa 3, magari anche 4 miliardi di metri cubi evitati all'anno. Se poi aggiungiamo anche uno degli interventi importanti sui risparmi, c'è molto spazio, potrebbe essere un contributo davvero importante. Potranno sembrare troppo elevati questi numeri. Allora, ci sono sicuramente dei colli di bottiglia, magari ne parliamo dopo, e dobbiamo lavorare proprio per prevenire, evitarli. Ma intanto dico solo che a livello di materiali non possono non esserci problemi se ci organizziamo bene. In passato è stato detto che ci saranno problemi di approvvigionamenti. Non è vero, guardando proprio tutte le filiere, in particolare anche dei moduli, se ci si organizza in tempo, con una programmazione adeguata, si possono avere grandi quantità di pannelli. La capacità mondiale è decisamente superiore in questo momento alla domanda. Quindi, la mia risposta in sintesi è: puntiamo a lavorare per fare oltre 10 gigawatt all'anno. Per me è fattibile, e credo, concludo, che il migliore incentivo, piaccia o no, è evidente, è l'alto prezzo dell'energia. Siamo tutti sommersi di richieste a livello residenziale, industriale, grandi impianti, sappiamo il tema delle autorizzazioni, però quello si risolverà. Ma a livello industriale e residenziale il mercato è davvero importante, e per me anche dopo il super bonus, pure per il residenziale, continuerà con la detrazione del 50% per le monofamiliari, mentre il super bonus per i condomini continuerà. Quindi, positivi.
Un paese a cui ci si può ispirare, un paese europeo a cui ci si può ispirare
Giusto.
per lo sviluppo?
Beh, viene da dire sempre il solito: la Germania è sempre avanti, si parla di oltre 15 gigawatt quest'anno, ed è una prova che i numeri importanti si possono fare, ma anche altri paesi sono molto efficienti ed efficaci, a cominciare anche paesi più piccoli. L'Olanda l'anno scorso ha fatto 3 gigawatt, e la Spagna è riuscita davvero a mettere in pista un sistema molto efficace, soprattutto sui grandi impianti, con numeri pari a 3-4 volte i nostri l'anno scorso. Quest'anno noi, scusa, anche se diciamo, adesso parlo di altri paesi, giusto per avere un riferimento, io credo che noi faremo più di 2 gigawatt, almeno 2 gigawatt e mezzo mi aspetto che ci siano. Magari ci potrebbe essere anche qualche sorpresa e potremmo anche avvicinarci ai 3 gigawatt. Però questo soprattutto grazie a famiglie e imprese che vogliono risparmiare e quindi stanno correndo per fare gli impianti.
Grazie Paolo. Allora, uno dei protagonisti assoluti della transizione energetica è la rete, perché ovviamente a valle dello sviluppo, ad esempio di quello di cui parliamo oggi, del fotovoltaico, c'è una rete che deve essere in grado di cambiare, di adeguarsi a un tipo di produzione energetica che è completamente diversa da quella del passato. Quindi chiedo a Luca Marchisio di Terna il fatto che, per esempio, spesso si levano voci che sostengono l'impossibilità di avere un mix energetico in cui il fotovoltaico abbia un peso importante, soprattutto a motivo della non prevedibilità e non continuità della produzione, o del fatto che i grandi impianti utility scale siano collocati al sud, cioè quindi lontani dai centri di consumo di energia elettrica. Allora, queste obiezioni sono ancora reali? In che direzione sta lavorando Terna per realizzare una nuova rete in grado di lavorare con un mix energetico dove il fotovoltaico ed eolico abbiano un peso decisamente più importante rispetto al passato?
Grazie Davide, buongiorno. Direi che dal punto di vista tecnico la cosa è del tutto fattibile a nostro giudizio. Del resto, se non fossimo profondamente convinti di questo, non avremmo appena pubblicato a fine luglio di quest'anno gli scenari energetici aggiornati che saranno alla base del nostro piano di sviluppo, dove lo scenario di riferimento sul quale abbiamo lavorato per circa un anno, integrando tutti i punti di vista, ivi incluso quello tecnico della gestione della rete, abbiamo ipotizzato di raggiungere il 65% di fonti rinnovabili sui consumi finali elettrici al 2030 e circa l'80% di fonti rinnovabili sui consumi finali elettrici al 2040. Tralasciando quindi l'obiettivo 100% che come tutti i fenomeni ingegneristici poi si porta appresso degli andamenti di tipo asintotico, per cui fare l'ultimo 5 o l'ultimo 3 o l'ultimo 2% per arrivare al 100 si porta appresso delle complessità che crescono di ordine di grandezza e che personalmente ritengo abbia anche poco senso affrontare adesso. Quindi se il 65, 70, 80% è ampiamente tecnicamente fattibile anche da un punto di vista di maturità tecnologica, non servono tecnologie fantascientifiche. Il tema dell'imprevedibilità e aleatorietà in realtà decliniamolo leggermente meglio, no? Il solare è profondamente prevedibile in realtà, perché la produzione solare è legata, no, ai cicli del sole, che sono ampiamente prevedibili. L'elemento aleatorio è l'eventuale copertura nuvolosa sulla quale però siamo attrezzati da tempo con previsioni meteorologiche. Quindi il tema del solare non è tanto la prevedibilità quanto la sua ciclicità giornaliera, e quindi il fatto che, puntando fortemente sulla fonte solare di cui l'Italia è dotata per natura, chiaramente questo ci porterà a un sistema elettrico di domani che ha una overgeneration, quindi una produzione strutturalmente in eccesso rispetto al consumo durante le ore centrali della giornata, che bisognerà accumulare per poi utilizzarla in altri periodi, e di questo magari ne parleremo dopo. Mentre la fonte eolica ha una maggiore imprevedibilità, ma è complementare sotto moltissimi punti di vista al solare, sia dal punto di vista stagionale, perché il vento ce n'è più d'inverno che d'estate, sia dal punto di vista delle ciclicità, perché i fronti di vento di solito hanno durata di qualche giorno, mentre il sole, no, è giorno-notte. Quindi è molto importante pensare anche ad una complementarità delle due fonti per il mix complessivo. Questo ridurrà la complessità di integrazione e i costi. L'altro aspetto chiave da un punto di vista tecnico è il lavoro di Terna. Ci lavoriamo da anni e siamo convinti di averlo già gestito in modo corretto nel nostro piano di sviluppo, e se servirà qualcos'altro lo faremo, che significa aumentare la capacità di trasporto nord-sud, perché appunto la gran quantità delle fonti rinnovabili sono a sud mentre il consumo è più al nord, e quindi aumentare drasticamente la capacità di trasporto, e poi una serie di aspetti tecnici che hanno più a che fare con la stabilità del sistema, l'inerzia, la regolazione di tensione, sui quali abbiamo un piano chiaro: compensatori sincroni, elettronica di potenza, sviluppo del digitale evoluto per permettere la gestione in tempo reale della rete. Sono cose che si possono fare, su cui stiamo facendo, ci stiamo anche divertendo a dire il vero, perché è una bella sfida ingegneristica e tecnologica e siamo entusiasti di poterlo fare.
Quindi la rete può sostenere una crescita anche importante del fotovoltaico?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E questa è una bella notizia. Bene, grazie. Abbiamo concluso il primo giro di domande e mi sono accorto che, come mi capita spesso, non mi sono presentato. Lo faccio adesso. Sono Davide Bartesaghi, direttore della testata Solare B2B. Cominciamo il secondo di tre giri di domande. tornando da Nicola Armaroli, a cui chiedo, sempre tornando a guardare il mix energetico italiano, nei primi 7 mesi dell'anno il fotovoltaico appunto è cresciuto di 1 punto percentuale rispetto all'anno scorso, mix energetico per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Le fonti termiche fossili sono aumentate rispetto a un anno fa di 7 punti percentuali. È un paradosso, sembra una transizione al contrario. D'altra parte bisogna ammettere che con l'idroelettrico che ha dimezzato la sua produzione, le rinnovabili insomma non avrebbero potuto colmare, almeno non credo, il vuoto lasciato, stando alla situazione come quella che c'è attualmente. Quindi, come uscire un po' da questa contraddizione, Nicola, di un transizione energetica che sembra andare al contrario perché cresce ancora di più quella fonte che ci sta mettendo in difficoltà, principalmente il gas.
Sì, è verissimo che sembra una transizione al contrario, ma se partiamo dai numeri, in realtà ci rendiamo conto che è perfettamente comprensibile quello che sta accadendo, perché il 75% circa degli usi finali dell'Unione Europea è ancora ottenuto bruciando combustibili, cioè noi continuiamo a bruciare qualcosa per scaldarci, per produrre elettricità e per muoverci. Invece, in tutte queste opzioni noi abbiamo delle alternative. Quindi, partendo da questo numero enorme, e l'Europa è quella più avanti di tutti, pensate un po', però ancora 3/4 degli usi finali di qualsiasi cittadino Mario Rossi italiano è combustibile. Quindi, in una situazione di emergenza che si è presentata dalla sera alla mattina, anche se i venti, diciamo, di guerra erano già presenti un po' da prima, cosa si è fatto? Si è fatto un'operazione emergenziale. Quindi l'operazione emergenziale in un sistema profondamente dipendente dai combustibili è aumentare l'uso dei combustibili. Quindi, per quanto riguarda la produzione elettrica, si tireranno al massimo possibile centrali a carbone e via discorrendo. Quindi, partendo da questi livelli molto bassi di penetrazione dell'elettrico negli usi finali, ancora purtroppo soprattutto nei trasporti e nel riscaldamento, è chiaro che in questa situazione in cui si è cercato di mettere pezza più non posso, anche in maniera ragionevole, per carità, però risulta quel numero che ricordavi prima, che il fotovoltaico cresce dell'1%, mentre le fonti termiche sono 7 volte di più. E noi oggettivamente da questo problema non usciremo finché invece di reagire alle crisi energetiche. E vorrei ricordare che non è la prima che incontriamo negli ultimi 50 anni, ma sarà almeno la sesta o la settima. Noi reagiamo sempre allo stesso modo, cioè cambiamo fornitori, ma non cambiamo mai sistema. Invece a questo punto, se noi vogliamo che non appaia questo diciamo paradosso della transizione energetica al contrario, questa deve essere la volta buona che invece di cambiare il fornitore, cambiamo il sistema e quindi anche e soprattutto il sistema elettrico, noi andiamo verso le rinnovabili, puntando principalmente per le caratteristiche dell'Italia sul fotovoltaico, perché solo in questo modo noi potremo diventare alla lunga veramente indipendenti, perché gli unici flussi che noi abbiamo disponibili in Europa sono i flussi rinnovabili, flussi di sole, di vento, di acque, di calore del sottosuolo, di biomasse. Questo abbiamo. Quindi, se vogliamo uscire, dobbiamo fare questo. Basta transizione energetica al contrario, perché purtroppo sono figlie di un sistema che non sta più in piedi e non è più difendibile.
Grazie Nicola. Ecco, questo sistema che non sta più in piedi ha visto appunto un cambiamento, l'abbiamo quantificato anche prima, per cui il fotovoltaico in questa prima parte dell'anno ha avuto una crescita importante, più 100, 150%, che ha messo però sotto pressione la filiera. Parlo soprattutto del mondo degli installatori, vi accennava prima anche Pinori, chiaramente bisogna guardare questo dato segmentando anche il mercato, però dal mio piccolo punto di osservazione io vedo tanti installatori, tante società che si occupano di installazioni che in questo momento sono sommerse dal lavoro, non ne prendono più, oppure chi rimandano il preventivo, l'inizio dei lavori a 2, 3, 4 mesi. Vedo veramente tanti, tanti operatori che in questo momento non sono in grado di sopportare questo aumento della richiesta, addirittura qualcuno che rifiuta per esempio di fare impianti residenziali perché dice tanto riesco a farne pochi, preferisco concentrarmi sugli impianti commerciali o industriali. Ma al di là di questo, appunto, c'è una forte pressione sulla filiera che sta comportando anche un aumento dei prezzi, si vedono dei preventivi molto anche, come dire, poco coerenti con qualcuno che approfitta di questa situazione, ma questo non ci interessa. Ma quello che volevo chiedere, questa volta partiamo da Paolo Rocco Viscontini, quali sono a vostro avviso, quindi domando a Viscontini e Pinoli partendo da Viscontini, quali sono a vostro avviso i colli di bottiglia più insidiosi interni al mercato? Disponibilità dei prodotti, ce l'avete detto prima, probabilmente questo non è un problema, avete accennato entrambi a questo fatto, mancanza di professionisti, qualche accenno l'avete già fatto, cosa si può fare, Paolo?
Sì, io credo che gli argomenti siano tre: prodotti, manodopera e, lasciatemi dire, anche connessioni, i tempi delle connessioni. A livello di prodotti, ho detto prima, da lato moduli non vedo grandi criticità se, attenzione, c'è un se molto grande, se c'è una programmazione adeguata. 4, che vuol dire previsioni a 4-5 mesi. Allora le grandi aziende riescono a soddisfare anche numeri molto molto grandi. A livello di inverter lascio magari parlare più Alberto, che è più esperto di me. Quello che io vedo è che ci sono dei momenti di difficoltà per la mancanza o i ritardi nelle consegne dei componenti elettronici. Però anche lì è un discorso magari di qualche mese di attesa, poi da quello che vedo da operatore, poi le cose un po' si sbloccano, poi Alberto ci dirà di più sicuramente. C'è poi il tema, però comunque in generale voglio essere, come ho detto prima, ottimista e positivo, con un'adeguata programmazione credo che si possa installare molto senza colli di bottiglia dal punto di vista dei materiali, a meno di qualche settimana di ritardo. Mano d'opera è la grande sfida. Io penso che chi opera ora con il super bonus nel residenziale continuerà, e se vuole continuare a lavorare nell'ambito residenziale, continuerà a ricevere molte richieste, e quindi il mercato del residenziale pure mi aspetto che proseguirà. Magari avrà un po' un calo, ci sta, nel momento in cui verrà meno il discorso delle monofamiliari, però va da sé che è necessario, la convenienza è evidente, ecco, per i clienti residenziali, gli utenti residenziali. Però io credo che per fare i numeri di cui parlavo prima, che sono i numeri, a mio avviso, che pian piano diventeranno i numeri della domanda, proprio del mercato, un problema ci sia di manodopera. In passato pure, ho detto, abbiamo installato oltre 11 gigawatt in un anno, quindi l'Italia è già stata in grado di farlo. Purtroppo, diciamo, siamo partiti in questo secondo ciclo, dopo 10 anni circa dal boom del 2010-11-12, siamo partiti da un livello molto basso, perché negli anni 2013-2020 il settore è stato pressoché dimenticato e i numeri lo dimostrano. E quindi c'è una crescita davvero significativa non trova, diciamo, una risposta facile dal punto di vista della manodopera delle imprese. Però, come è stato fatto 10 anni fa, voglio essere positivo, ottimista, confidente che anche questa volta, diciamo, le imprese si adatteranno. Quello che vedo, parlando con molte ditte, è proprio la difficoltà già adesso a trovare personale. C'è un tema molto pratico, è difficile trovare persone che sono disponibili a lavorare nei campi, a lavorare sui tetti, a fare fatica. È proprio una questione anche culturale. Molti che fanno scuole professionali puntano più ad andare a lavorare in uno studio tecnico piuttosto che mettersi in campo sui tetti a faticare, a lavorare 8-10 ore con le fatiche di lavorare all'aperto e così via. Quindi tutto questo ci ha portato anche come associazione proprio pochi giorni fa a a decidere di attivare un nuovo gruppo di lavoro dedicato proprio alla formazione professionale. E noi su questo pensiamo che sia importantissimo concentrarsi lavorando con le istituzioni, ma non solo diciamo facciamo formazione per, questo ci sta ed è importante, non lo faremo noi, cercheremo di far sì che a livello istituzionale le scuole magari si impegnino di più proprio sul tema energie rinnovabili rispetto alle professionalità che ci servono, ma anche proprio per un tema di cultura, quindi comunicazione, serve spiegare che questa è un'opportunità, che il paese ha bisogno di queste professionalità. E lo dico in maniera molto semplice, che non bisogna vergognarsi a dire lavoro a installare pannelli, vado sui tetti o sui campi a farlo, ecco. Quindi questo è un'attività importante. Per ultimo, ho parlato delle connessioni, questo è attualmente oggettivamente un collo di bottiglia, bisogna lavorare insieme alle società distributrici perché velocizzino gli iter di connessione. Abbiamo tanti, troppi casi di impianti realizzati che dopo 4-5 mesi sono ancora in attesa della connessione. Questo è troppo costoso per le famiglie e per le imprese, quindi è un problema da risolvere.
Alberto Pinori, la domanda anche a te la stessa: quali sono a tuo avviso i principali colli di bottiglia e in più quali sono le soluzioni da implementare nel breve periodo per far fronte alla situazione emergenziale e poi anche nel lungo periodo per dare una risposta più stabile a questi problemi?
Allora, Paolo è stato molto esaustivo, devo dire, per cui mi associo in gran parte a ciò che lui ha detto. Allora, con le bottiglia sono in parte la manodopera, sicuramente parliamo proprio di installatori che effettivamente fanno fatica a trovare ulteriori persone da assumere, e quindi questo è un elemento importante. Si è verificata anche un po' una distorsione anche da un punto di vista di retribuzioni, perché sotto una certa cifra alcune persone preferiscono percepire un reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare, quindi questo è un tema su quale va fatta una valutazione. E quindi questo è il primo elemento, cioè se rispondo già quale potrebbe essere una soluzione a questo, cercare di creare una cultura al lavoro, cioè qualcosa di dire: guarda che andare a lavorare è importante, imparare a qualcun mestiere è importante. Cioè sentire dei ragazzi che dicono io ho già il mio lavoro, cioè il reddito di cittadinanza, è qualcosa che secondo me non, diciamo, è stato forse travisato quello che era il messaggio iniziale, cioè un sostentamento va bene nel momento in cui ci sono delle emergenze, ma nel momento in cui abbiamo una situazione totalmente opposta, perché non è che soltanto gli installatori non trovano manodopera. Anch'io come direttore generale di un'azienda faccio fatica a trovare tutta una serie di persone. Quindi è un problema generalizzato. Quindi si stanno creando delle situazioni paradossali dove c'è una grandissima domanda di lavoro e un'offerta di lavoro che è insufficiente. Sono stati nel 2021, tra l'altro, tantissimi cambi tra un'azienda e un'altra. Il Sole 24 Ore ha fatto un articolo interessantissimo, le grandi dimissioni, per cui c'è stato un grande movimento sul mercato del lavoro. E secondo me, da questo punto di vista, abbiamo ancora delle condizioni che impediscono a creare una cultura del lavoro. Cioè, la cultura del lavoro in Italia è un qualcosa che manca. Un po' le imprese vengono vissute come qualcosa che normalmente vuole far profitto, distruggere le cose, lo dico proprio come parte di Confindustria, che purtroppo è un tema che abbiamo. E quindi questo è un altro elemento sul quale dobbiamo riflettere. Quindi io partirei proprio dalla possibilità, cioè non deve dare un incentivo a non lavorare, eventualmente non deve dare neanche un incentivo a lavorare, deve dare un incentivo a creare una professionalità nei confronti delle persone. Questo è eventualmente quello che è. Per cui poi vengo chiamato dentro perché parliamo di inverter. Inverter è il cuore dell'impianto fotovoltaico, è composto di microchips. I microchips ormai si trovano da tutte le parti, anche un asciugacapelli ha un microchips dentro, mentre prima aveva due fili e poco più. Ovviamente questa richiesta di microchips a livello da tutte le parti crea delle difficoltà. L'abbiamo visto nell'auto in modo particolare, le auto elettriche sono piene di questi componenti. In questo momento siamo completamente dipendenti da un'importazione dall'estero, e quindi è chiaro che questo è un collo di bottiglia. E tra tra l'altro viviamo con uno stato di ansia perenne, nel senso che non sappiamo mai di quando e quanto è la portata della difficoltà, per cui non è neanche una questione di aumento della domanda, potrebbe anche esserci uno shortage di prodotto indipendentemente dalla domanda. Quindi questo è veramente un problema. È chiaro che la programmazione, mi riallaccio completamente a Paolo, ci vuole, ma non 3-4 mesi, 5 anni. Cioè, quello che si deve fare è dire cosa siamo oggi e cosa vogliamo essere fra 5 anni. Questo è il punto. L'Italia dovrebbe fare questo ragionamento una volta per tutte, indipendentemente da interessi, diciamo, di partito, di situazione o di mandato, e dire, guardate, che la cosa giusta da fare da qui a 5 anni è questa, e faremo queste 10 cose, perché se no continuiamo poi a citare la Germania che le ha fatte. Ma perché le fa? Perché fa una programmazione di 5 anni, perché sono abituate a fare questo tipo di ragionamento. Se invece noi facciamo una programmazione a 5 giorni, evidentemente dal sesto in avanti non sapremo che cosa succederà. Quindi bisogna fare programmazione. Con programmazione non vedo differenze. In Italia ancora sento parlare di pagamenti a 180 giorni. Ma che senso ha? Voglio dire, 180 giorni e poi arriverà il momento di pagare, il problema c'è lo stesso. Per cui non è che tu hai un vantaggio se poi dopo gestisci male il tuo denaro. Quindi il problema è culturale. Quindi cultura del lavoro, programmazione, e poi naturalmente approvvigionamenti, quelli però le fanno le aziende che devono fare.
Bene, grazie. Programmazione e cultura del lavoro, due grandi sfide, grandissime, soprattutto la seconda che esce anche da, appunto, dai confini del nostro settore, tocca un aspetto di quell'emergenza educativa di cui tanto si parla, soprattutto riguardo i giovani, ma non solo. Grandi, grandi temi. Concludiamo questo secondo giro con una domanda a Luca Marchisio. Tu hai recentemente dichiarato questa cosa, la leggo testualmente: abbiamo passato mesi per geolocalizzare le richieste di connessione del fotovoltaico e siamo giunti alla conclusione che da un punto di vista tecnico il tema della disponibilità di suolo non esiste. Puoi spiegarci questa affermazione?
Molto volentieri. La possiamo vedere sia top down che bottom up. Top down, e questa affermazione deriva da questi due numeri che adesso vi dico. La superficie dell'Italia, presa dall'ultimo censimento Istat, quindi non sono dati di Terna, sono dati pubblici, è di 30,3 milioni di ettari, di cui 17 milioni di ettari sono terreni agricoli. Nell'ultimo censimento Istat c'è scritto nero su bianco che di questi 17, 1,2 milioni di ettari sono oggi inutilizzati. Quindi noi abbiamo 1,2 milioni di ettari di terreno agricolo che oggi non sono utilizzati per coltivare. 1,2 milioni di ettari convertiti in fotovoltaico potrebbero avere circa 800 gigawatt di capacità, che sarebbero sufficienti a raggiungere i target 2030 dell'intera Europa, mentre se immaginiamo molto più ragionevolmente di utilizzare il 10% dei terreni agricoli, ripeto, oggi non utilizzati per realizzare impianti fotovoltaici, questi sarebbero da soli sufficienti in termini energetici per raggiungere i target di decarbonizzazione dell'Italia al 2040, quindi non lo scenario 2030, ma lo scenario 2040, ovvero sia 80% di fonti rinnovabili sui consumi elettrici. Detto questo, da un punto di vista macroscopico, dal punto di vista microscopico, il lavoro che abbiamo fatto e che citavo, che nella frase che tu dicevi, è stato quello di incrociare le richieste di connessione, gli ormai circa 280.000 megawatt di richieste di connessione, non tutto fotovoltaico ovviamente, che Terna ha ricevuto, di incrociarli con una geolocalizzazione a 10 strati circa che abbiamo costruito internamente, dove abbiamo provato a fare la miglior proxy possibile di quelle che saranno potenzialmente le aree idonee una volta che anche questo famoso tema sarà risolto, e abbiamo visto che la maggior parte degli sviluppatori si sono comportati in modo intelligente e hanno proposto di sviluppare impianti in zone che sono potenzialmente idonee nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi questi sono i due motivi che sono sotto la mia affermazione. Riallacciandomi infine al tema rooftop versus di grande taglia a terra che abbiamo citato prima, Voglio ricordare due elementi. Oggi, questo anno, nel 2022, a fine luglio, abbiamo visto entrare in esercizio circa 1200 MW di nuova capacità solare, per la gran parte distribuita di piccola taglia, con una taglia media di 10 kW, quindi parliamo di quasi 90.000 impianti. Ci vogliono 90.000 impianti per fare 1000 MW. E noi, nei nostri scenari, ne abbiamo messi 2.000 all'anno, 1.800 all'anno di MW. Fino al 2030. Nonostante ciò, per arrivare ai target ne servono altri 40.000 a terra per riuscire a raggiungere il target, altrimenti l'alternativa è fare 10.000 MW all'anno di solare sui tetti, fermo restando che poi arriviamo a saturarli tutti i tetti, perché per i tetti invece non c'è quello stesso rapporto. Ce n'è tanti, ma non infiniti, come dicevo prima, e occorre fare 500.000 impianti all'anno, e quindi c'è un tema proprio di realizzabilità pratica. Ultimo, un megawatt su un tetto produce il 50% in meno di un megawatt a terra e ha un costo dell'energia in termini di LCOE che è almeno 5 volte superiore. Quindi se noi immaginassimo di realizzare l'intero fabbisogno elettrico rinnovabile del paese Italia con impianti su tetto, avremmo poi un sistema paese il cui costo dell'energia sarebbe almeno 5 volte superiore a quello degli altri paesi. Mi taccio.
Grazie per questi dati veramente molto interessanti, permettono di leggere in profondità la situazione e le prospettive che abbiamo. Bene, iniziamo l'ultimo giro di domande, torniamo ancora da Nicola Armaroli. Anche qui faccio una citazione, non è di Nicola, l'ho letto sul Corriere della Sera, e riprende un po' un argomento che Nicola avevi accennato nella precedente risposta. Allora, la frase dice così, la citazione dice così, che in questo momento si pone il problema di come conciliare misure emergenziali, legate appunto al rincaro delle bollette, all'esplosione del prezzo del gas, come conciliare misure emergenziali senza rinunciare agli obiettivi di contenimento del riscaldamento climatico e, aggiungo io, della transizione energetica. Possibile conciliare davvero queste esigenze? Nicola, l'audio.
È una domanda che al momento difficilmente può avere, diciamo, una risposta in senso assoluto, perché sono moltissimi i fattori di incertezza, cioè noi non sappiamo quanto il gas russo verrà a mancare, quanto del gas russo verrà a mancare, e quindi abbiamo veramente un fattore di incertezza legato anche a come sarà l'andamento stagionale. Però ci sono alcune linee guida che possiamo individuare. La prima è non arretrare di un centimetro sui target europei che ci siamo posti per quanto riguarda il taglio delle emissioni, cioè che a nessuno venga in mente di dire: beh, siccome siamo in emergenza, allora qui cerchiamo di annacquare tutto. Ecco, questo non lo possiamo e non lo dobbiamo fare, perché non dimentichiamo mai che la crisi che è a monte di tutto quello che stiamo dicendo e che stiamo facendo, è anche il motivo per cui siamo qua in questo evento, è la crisi climatica, che è quella che aleggia soprattutto quanto. E la crisi climatica sta già presentando drasticamente i conti al nostro paese e a livello anche mondiale. Ricordiamoci anche la catastrofe che è in corso in Pakistan, dove 33 milioni di persone hanno perso la casa. Quindi tutto questo ha ormai un costo anche economico assolutamente insostenibile. Quindi qualunque cosa noi faremo sicuramente per fare la transizione, spenderemo meno dei disastri che ci attendono di fronte al cambiamento climatico, perché il nostro obiettivo è rimanere sotto i 2 gradi di temperatura di aumento e attualmente siamo a 1,1 gradi, quindi l'obiettivo non è tornare al clima degli anni 70, ma a arrivare a un clima molto più estremo dell'attuale, perché 2 gradi è il doppio di adesso. Quindi non possiamo minimamente pensare di abbassare la guardia su questo fronte, e spero che a nessuno venga in mente. Un altro punto è sicuramente riportare in Europa una parte della manifattura della filiera. Perché? Perché molto semplicemente ci sono 8 miliardi di persone e 195 nazioni in transizione energetica. Quindi è semplicemente impensabile che tutte le tecnologie e i dispositivi, a cominciare dai chip, come ricordava prima Alberto Pinori, possano essere fatti in Cina, in Corea, in Giappone. Quindi questo è una di quelle cose da programmare, come si ricordava prima, per far sì che questa transizione energetica abbia veramente una risposta e ci permetta di conciliare, diciamo, la necessità della transizione con gli obiettivi climatici che ci siamo posti. Un altro punto chiave, e riguarda di nuovo la preparazione, è l'adeguamento in fretta. Io ne parlo da anni, ma oggettivamente non è che sono stato molto ascoltato, della formazione, del sistema della formazione in Italia, che si è fatto trovare inaccettabilmente impreparato alla transizione energetica. Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto, ops, mancano certe competenze e certe capacità. Quindi questo vale dalla scuola professionale fino all'università, e anche su questo dobbiamo, come paese, come sistema paese, reinventare o ristrutturare in parte questo sistema della formazione, perché abbiamo un'esigenza enorme di competenze che difficilmente riusciremo a soddisfare sulla base dei numeri che ci siamo detti stamattina, che sono numeri molto importanti. Insomma, io dico sempre banalmente, è difficile fare una transizione elettrica senza gli elettricisti, e quindi bisogna che su questo aspetto ci diamo veramente una regolata.
Grazie. Alberto Pinori, un tema che Nicola ha appena accennato, quello del riportare in Europa una parte delle filiere industriali. Nel nostro specifico ci chiediamo, ma sarebbe realistico chiedere all'Europa una strategia industriale che riporti nel continente una parte della filiera del fotovoltaico? Una parte, chiaramente, non è che pretendiamo di riportarla tutta e di tornare al livello di 10-15 anni fa, ma riportare in Europa una parte della filiera del fotovoltaico che oggi è localizzata in Cina. È una cosa a cui possiamo aspirare in modo realistico, oppure i costi di produrre in Europa sono talmente alti? Parlo di tutta la filiera, quindi dalla produzione del polisilicio fino alla realizzazione dei moduli o degli inverter, che vabbè, l'inverter diciamo che è una situazione meno drammatica di quello che riguarda i moduli, ma è possibile riportare in Europa questa produzione?
Intanto rispondo che niente è impossibile, quindi francamente la risposta che mi viene immediatamente da dirti è sì. Anche qui però, se tu lasci e abbandoni le aziende in certi momenti di mercato, come è stato il 2011, 12, 13, dove hanno avuto delle difficoltà perché il mercato si era fermato, le hai totalmente abbandonate, quindi sono fallite tutte, perché la verità è questa, e quindi la produzione di pannelli fotovoltaici si è persa perché in altri paesi sono state sostenute alcune aziende. E quindi questo è il primo principio, cioè se tu ritieni che ci siano delle cose che sono strategiche a livello europeo, come i microchips da una parte, che non riguardano solo gli inverter, ma riguardano tutta una serie di altri prodotti, e dall'altra parte le celle fotovoltaiche, che ovviamente se compri le celle dall'Asia e le assembli in Italia, il problema ce l'hai tanto quanto come se importassi i pannelli completi, perché non te li danno, quindi volendo sei fermo anche da quel punto di vista. Bisogna rendersi conto che devi creare un prezzo che sia competitivo sul mercato, per cui se è un investimento a livello europeo non deve prescindere dall'aspetto commerciale dell'azione, per cui se lo fai a livello europeo devi fermare il prezzo in modo che possa essere competitivo per le aziende europee. A quel punto lo vendi a tutte le aziende europee, che poi faranno quello che dovranno fare con queste celle. Per cui diventa un investimento di carattere europeo. Cioè l'indipendenza la prendi così, cioè la sanità non è un posto dove ci guadagni dei soldi, tanto perché ci intendi. Però la devi avere. Cosa fai? Dici, se sta male qualcuno lo mandiamo in Svizzera a curarsi? No, lo fai qua, e quindi c'hai un costo, quel costo lì lo devi sostenere. Sosteniamo tanti costi, fanno soltanto adesso dei decreti che servono per decreto sostegni di qui, decreto aiuti di là, sono miliardi, 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 boh, e che poi cosa fanno? Hanno un arco temporale che finisce lì, per cui il decreto, a parte che danno degli spiccioli alla fine, per cui la gente manca contenta. Ma il problema è che se tu continui a voler aiutare una persona a dargli un mezzo panino perché dici dai così oggi mangi, sei contento? Dici no, non sono contento, io voglio avere una dignità. E quindi quello che conta è avere un'indipendenza. L'indipendenza non la fai così, come è stata fatta abbandonando le aziende, per cui deve essere fatto, come io dico anche in altre occasioni, una visione senza strategia è un sogno, una strategia senza visione è un incubo. Allora, in Europa delle volte facciamo delle bellissime visioni, come appunto il PNIEC o altre situazioni che sono state fatte, e poi dopo non mettiamo un piano che permetta di raggiungere questo obiettivo, con tutto quello che comporta le conseguenze, quindi devi sostenerlo quel mercato, che diventa un costo sociale, ma che ti permette di essere indipendente, se no ti trovi la situazione con la Russia da una parte, con il gas e con i microchips dall'altra parte, e c'è le fotovoltaiche per quanto riguarda i pannelli. Quindi o lo affronti in questa maniera a livello globale, o secondo me sarai sempre lì a elemosinare qualcosa da qualche parte.
Paolo?
Ma io confesso che do sempre molta più fiducia all'imprenditorialità delle persone, lo spirito di imprenditorialità, piuttosto che ai programmi nazionali o comunitari. Detto che comunque questi sono utili e sarebbero anche necessari proprio per accelerare la creazione di linee produttive in Europa, penso anche che ora ci siano assolutamente le condizioni perché in Europa si possa portare una crescente, significativa produzione di componenti per impianti fotovoltaici. Chiaramente si parla spesso, cioè principalmente, di moduli e inverter. Comincio dagli inverter. Come si diceva, sappiamo che tutto il mondo dei microchip dipende in gran parte dall'Oriente, e su questo ho sentito che comunque a livello comunitario si stanno preparando dei programmi imponenti di supporto allo sviluppo di filiere industriali europee, che sono più che mai strategiche, perché appunto l'elettronica oramai è dappertutto, ovviamente, in ogni componente che ci circonda. E quindi questo è un tema. Io conosco meglio il mondo poi dei moduli, personalmente posso darvi delle informazioni interessanti. Allora, innanzitutto il costo di produzione di un modulo fotovoltaico, parlando proprio dalla fusione del silicio fino al modulo, l'assemblaggio delle celle nel modulo, non sono stati mai come oggi allineati, cioè il costo che si potrebbe avere in Europa rispetto a un costo in Cina. Bisogna infatti sfatare due miti, ma questo già da tempo uno conosco bene, perché conosco i principali produttori cinesi, i loro fondatori, perché eravamo 20 anni fa insieme a fare piccole fiere nei vari paesi della Cina, in Europa anche, e non è vero che loro hanno ricevuto chissà quali aiuti per fare le fabbriche. Attenzione, non è vero. Quello che invece hanno ricevuto come supporto è quello che doveva esserci anche da noi non c'è stato, la creazione di un mercato interno che garantiva la continuità della produzione nel momento in cui noi, purtroppo poco svegli, noi europei abbiamo avuto un calo, e noi soprattutto italiani, negli anni precedenti. I governi là invece hanno garantito, tramite delle grandi installazioni in certe aree, non solo, la continuità della produzione. Quindi, dicevo, i livelli di costo sono analoghi, perché c'è molta automazione. Ormai il prodotto fotovoltaico è estremamente automatizzato, il modulo, nella filiera. E tra l'altro vi diamo anche una notizia, magari non so se tutti lo sanno, quanti lo sanno, ma la stragrande maggioranza delle macchinari per produrre celle moduli sono europee, sono proprio di aziende europee. Quindi tutti i moduli che noi compriamo dalla Cina sono fatti con macchinari europei. E c'è il tema del trasporto, adesso che sappiamo come negli ultimi mesi, l'ultimo anno e mezzo, insomma, è stato delirante, potrei dire, con costi che sono decuplicati. Quindi farlo in Europa vuol dire non avere questa variabile pericolosa del costo di trasporto. E poi, sebbene abbia detto prima che è molto automatizzata la produzione, però vi devo anche dire che quell'altro mito di cui prima accennavo è il tema del costo del lavoro. Molti pensano ancora che il costo del lavoro in Cina sia molto più basso rispetto al costo del lavoro in Europa. Ho letto dei report molto interessanti, ma anche per conoscenze, come sempre, di aziende e di persone, in realtà è il contrario. Pensate, ora il costo del lavoro in Europa è più basso del costo del lavoro in Cina. Parlo chiaramente della manifattura tecnologicamente avanzata, quindi parlo di zone come Shenzhen, Shanghai. E quindi ci sono le condizioni per portare la produzione in Europa. Bisogna farlo in fretta, perché è vero che ora stiamo passando dalla dipendenza dal gas russo, poi adesso anche gli altri paesi, comunque, che non ci tranquillizza, io direi, a dipendenza poi di prodotti che vengono da altri paesi, che pure, insomma, potrebbero avere anche interesse a vendere in altri paesi, non è in altre parti del mondo. Non è detto che poi ci sia sempre questa disponibilità. E quindi bisogna accelerare lo sviluppo dell'industria in Europa, in Italia pure, ma bisogna vederlo non solo come una necessità, ma come un'opportunità, perché è una grandissima opportunità di lavoro e di indipendenza energetica a 360 gradi. Già, grazie a Dio, i raggi del sole, quelli quantomeno non ce li possono portare via, ecco, però ne abbiamo bisogno, e non solo.
Non avete parlato di barriere commerciali all'ingresso, significa che non le ritenete necessarie?
In questo momento assolutamente sarebbe deleterio se mettessimo delle barriere commerciali all'ingresso.
No, all'arrivo di... da un punto di vista...
Noi abbiamo bisogno adesso dei materiali...
Certo, no, intendevo nel senso di favorire lo sviluppo di un'industria locale.
No, in questo momento, ripeto, sarebbe deleterio. Già in passato sono stati degli errori drammatici, perché non sono serviti assolutamente a niente... E quindi, prima di tutto, cioè adesso servono pannelli, in parallelo nasceranno delle filiere europee e poi vedremo, ecco, quello che sarà. Però prima magari si potrà magari parlare, potrà essere, ecco, però prima dobbiamo avere un po' di decine di gigawatt di capacità produttiva in Europa, se no ci tiriamo le zappa sul piede, direi.
Benissimo, bene, grazie Luca Marchisio, uno dei protagonisti di questa transizione energetica, proprio per le caratteristiche di cui parlavamo prima, anche della non continuità della produzione da fonte fotovoltaica, è quello dei sistemi di accumulo. Terna si sta occupando dei grandi sistemi di accumulo che possono lavorare a supporto della rete. A che punto siamo con questi investimenti, anche questi appunto necessari, importanti per accompagnare pienamente questa transizione energetica?
Dunque, proviamo a fare un po' d'ordine e quindi proviamo a classificare il fabbisogno di accumuli del sistema energetico in alcune categorie, no? C'è una prima categoria di accumuli che sono quelli che già il nostro sistema ha, su cui abbiamo investito negli anni 70, che sono i famosi pompaggi, che grazie a Dio li abbiamo e che oggi li usiamo poco per spostare energia, li usiamo molto per fornire servizi, per il semplice motivo che usare un accumulo si porta presso una perdita. Se io accumulo 100, restituisco 70 al sistema con i pompaggi. Quindi ha senso farlo solo se ne hai bisogno. Siccome oggi non ne abbiamo bisogno di accumulare grandi quantità di energia, perché siamo nella situazione ideale in cui la quantità di solare e di vento che abbiamo realizzato è più o meno quella che serve per coprire il carico che abbiamo nel paese, no? E cioè siamo in una situazione di sostanziale funzionamento senza accumuli del sistema. Quando ce ne spariamo altri 70.000 megawatt al 2030, chiaramente parliamo di un altro pianeta, di un altro mondo. Poi c'è una seconda famiglia di accumuli, che sono gli accumuli distribuiti, quindi gli accumuli che ognuno di noi si installa a casa insieme al pannello fotovoltaico, che hanno avuto un'esplosione in quest'ultimo anno e mezzo, grazie anche alle forme di incentivi, sia alcuni incentivi specifici locali, sia più macroscopicamente il 110%. No, quindi siamo arrivati ad avere praticamente in 2 anni in Italia 750 megawatt di accumuli distribuiti che corrispondono a 1,5 gigawattora e parliamo di, adesso non ricordo il numero esatto, mi sembra un centinaio di migliaia di installazioni, adesso lo recupero, 134.000 installazioni, quindi un numero di tutto rispetto. Questo è un percorso che noi abbiamo previsto negli scenari che ci porterà ad avere nel 2030, se andiamo avanti in questa direzione, un volume sufficiente di accumuli distribuiti che hanno essenzialmente lo scopo di aiutare il singolo cittadino a risparmiare sui consumi spostando l'energia che si produce col suo pannello e riusandola la sera. Poi ci sono gli accumuli grossi, gli accumuli utility scale. Di questi, anche di qui ci sono due gruppi. Il primo gruppo di accumuli su cui abbiamo fatto tanto in questi anni, perché tra aste del capacity market e aste della riserva ultrarapida abbiamo aggiudicato contratti per quasi 2.500 megawatt di nuove capacità di accumulo che nell'arco dei prossimi due anni entreranno in esercizio, che sono però caratterizzati da un rapporto energia-potenza, quindi da una quantità di energia che possono accumulare relativamente modesta, perché questi accumuli sono nati per fornire servizi in potenza ultrarapida e per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, dove non servono grandi rapporti energia-potenza. Invece la nuova wave di accumuli che dobbiamo fare, che abbiamo dimensionato e calcolato secondo i dettami del decreto di fine anno con recepimento della direttiva mercato, l'articolo 18, abbiamo mandato al Ministero, abbiamo pubblicato a fine luglio circa 70 gigawattora di accumuli di grande taglia che avranno proprio l'obiettivo specifico che dicevo prima, accumulare l'energia del sole durante il giorno e restituirla la sera e la notte. Questi devono essere necessariamente accumuli di grande taglia e che hanno questi rapporti energia-potenza che dicevo. Le due tecnologie mature con cui si possono fare sono i pompaggi o le batterie, entrambi sono perfettamente adeguati a questo tipo di scopo. Chiaramente da un punto di vista di costi, di tempi di sviluppo e tempi di realizzazione sono molto diversi e noi riteniamo che un mix equilibrato delle due tecnologie sarebbe la scelta migliore che potrebbe fare il nostro paese. In ogni caso, anche assumendo che saremo in grado, e io penso di sì, perché l'Italia ha scelto questo modello, un modello fortemente spinto da Terna, di fare delle aste, no? Delle aste in cui separiamo la proprietà dalla gestione, non entro nel dettaglio perché non c'è il tempo, ma queste aste che faremo l'anno prossimo, secondo noi sono uno strumento adatto, la volontà di investire c'è e penso che si potranno fare gli accumuli. In ogni caso, voglio ricordare per concludere questo breve intervento un libro che mi ha particolarmente colpito, che si chiama La Blue Ocean Strategy, di due professori di Energy, di Economy Management della INSEAD, no? In cui loro dicono questo concetto semplice: se c'hai un bel oceano blu in cui ti puoi tuffare, tuffati in quel bel oceano blu invece di andare nelle spiagge di Fregene, che io sono romano, no? E cercare di fare fatica anche per riuscire a entrare in acqua. Quindi nel futuro 2030, in ogni caso, per il solare l'oceano blu è il centro nord del paese, mentre il mare rosso sono le isole e il sud. Hai una maggior producibilità, è vero, però non sicuramente, anche se assumiamo di realizzare tutta la capacità di accumulo che serve, in tema di curtailment, quindi di taglio della overgeneration, in tema anche di fatica nell'ottenere un'autorizzazione, probabilmente io ritengo che possa avere un senso economico e industriale investire anche nel centro nord e non solo nel sud.
Bene, grazie. Grazie Luca, grazie a tutti voi. Siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata, di questo dialogo. Io andrei avanti ancora per ore a parlare di questi temi e di tanti altri che non abbiamo potuto toccare, però non voglio abusare della vostra disponibilità e nemmeno della pazienza di chi ci ascolta. Quindi ringrazio Nicola Armaroli, Luca Marchisio, Alberto Pinori, e Paolo Rocco Viscontini per il tempo che ci avete dedicato. Ringrazio anche i miei colleghi Marco Rosio e Michele Lopriore che mi hanno supportato nell'organizzazione di questo evento. Arrivederci alla prossima puntata, al prossimo podcast organizzato a Solare B2B. Grazie di nuovo a tutti voi.
I podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.